L'Arcipelago della Solidarietà insieme a Radio Shamal hanno realizzato una serie di podcast dedicati ad alcuni progetti SAI, ovvero Sistema di Accoglienza e Integrazione. L'intento è quello di mettere in primo piano alcune esperienze virtuose di enti locali che hanno deciso di accogliere all'interno della propria comunità piccoli gruppi di rifugiati e richiedenti asilo, ospitati in maniera diffusa sul proprio territorio. Speriamo attraverso questi podcast di riuscire a rendere al meglio l'importanza sociale, culturale ed educativa di queste iniziative.
Salve a tutti e benvenuti a questo podcast dedicato al progetto SAI, il sistema di accoglienza ed integrazione. Oggi vi porteremo alla scoperta di un'iniziativa che non solo offre un riparo e un supporto ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale, ma che lavora ogni giorno per costruire una società più inclusiva, dove ciascuno possa sentirsi accolto e valorizzato. Ci troviamo nel comune di Sirignano, in provincia di Avellino, dove il nostro progetto SAI è nato a maggio del 2023. Questo progetto può accogliere fino a 20 persone e si avvale di una rete di figure professionali che lavorano con passione e dedizione per garantire un supporto continuo ai beneficiari. Il nostro obiettivo non è soltanto accogliere, ma accompagnare le persone in un percorso di integrazione. Imparare una nuova lingua, accedere ai servizi essenziali, trovare un lavoro e sentirsi parte della comunità locale. In questo viaggio ascolteremo le voci di chi rende tutto questo possibile, lo staff del progetto, e le storie di chi è stato accolto per capire davvero l'impatto umano di questa esperienza. Grazie per essere qui con noi, preparatevi a scoprire storie di coraggio, speranza e collaborazione. Oggi siamo in compagnia di Roberto Minieri, il coordinatore del progetto SAI qui a Sirignano, una figura centrale che insieme al suo team lavora ogni giorno per rendere il nostro progetto un punto di riferimento per l'accoglienza e l'integrazione. Con lui scopriremo come è nato il progetto, quali sono le sfide che affronta quotidianamente e come la rete di professionisti coinvolti collabora per aiutare chi viene accolto a costruirsi una nuova vita. Grazie Roberto per essere qui con noi. Vorremmo iniziare chiedendoti di raccontare brevemente cosa rappresenta per te il progetto SAI e qual è il tuo ruolo come coordinatore.
Ciao, grazie. Sì, io sono Roberto, il coordinatore di questo progetto SAI qui all'interno del comune di Sirignano in provincia di Avellino. Un progetto che nasce a maggio dell'anno scorso, dell'anno 2023, e era in scadenza quest'anno al 31/12, però è stato prorogato e quindi continueremo ancora qui a Sirignano.
Ci vuoi raccontare qual è l'obiettivo principale del progetto e quali risultati sperate di raggiungere?
Allora, come l'acronimo della parola SAI, che è Sistema, Accoglienza ed Integrazione, quindi già l'acronimo della parola stessa racchiude qual è la funzione del progetto. Infatti noi non facciamo altro che accogliere persone che provengono da tutte le parti del mondo, che sono richiedenti protezione internazionale, e poi non facciamo altro che li inseriamo all'interno del contesto sociale dell'Italia stessa.
Sirignano comunque è un piccolo comune, quindi come si inserisce questo progetto nella comunità locale e soprattutto qual è stata la risposta della popolazione?
Allora, il SAI è rivolto soprattutto alle piccole aree interne, ai piccoli comuni delle aree interne, perché grazie al progetto SAI si possono tenere aperte per esempio le scuole, perché noi viviamo in un'era, in un'epoca in cui ci sono poche nascite e soprattutto tante persone, soprattutto qui nel meridione, i giovani soprattutto abbandonano il territorio e quindi c'è un invecchiamento della popolazione, e questo porta alla chiusura delle scuole per esempio. E invece grazie al progetto progetto SAI, quindi all'inserimento di famiglie con ragazzi in età scolastica, questo permette di affrontare un problema molto molto particolare. E soprattutto noi dobbiamo considerare le persone del SAI delle vere e proprie risorse, perché gli adulti per esempio vanno a ricoprire delle figure professionali lavorative che in questo momento in Italia sono abbandonate, come per esempio il settore dell'edilizia, il settore della coltivazione e tanti altri piccoli settori come i lavori artigianali, che oramai qui in Italia nessuno più vuole fare. E invece grazie a queste persone noi riusciamo a portare avanti anche parte della nostra cultura.
Quali sono le principali responsabilità del tuo ruolo? Quali sfide affronti quotidianamente?
Il mio ruolo fondamentale è quello di coordinare l'equipe che partecipa al progetto. Noi abbiamo un'equipe formata da varie figure professionali e io devo coordinare il loro lavoro e poi faccio da collante tra l'ente locale e l'ente attuatore. Infatti noi qui rappresentiamo l'ente attuatore, che è l'arcipelago della solidarietà, e però noi siamo legati all'ente locale, che poi è parte integrante del progetto. Invece non ci sono delle vere e proprie sfide quotidiane, perché il progetto non è ha una routine, cioè che ogni giorno succede sempre la stessa cosa. Fortunatamente invece qui le cose si evolvono di secondo in secondo, quindi è in continuo movimento e quindi ci dobbiamo attivare a secondo di ciò che succede al momento stesso. Certo, le sfide sono tante e alcune di quelle sono molto molto importanti, perché comunque noi abbiamo tra virgolette nelle nostre mani le vite di persone che sono in difficoltà.
Ci sono momenti oppure storie che ti hanno colpito particolarmente da quando hai iniziato a lavorare in questo progetto?
Diciamo che tutte le storie ci colpiscono, tutte le storie ci arrivano al cuore. Poi ovviamente ci sono dei casi particolari che ti colpiscono maggiormente. Per esempio, noi qui abbiamo avuto una famiglia composta da una mamma e due bimbi piccoli di 2 e 4 anni, i quali non avevano mai visto il loro papà. Qui siamo riusciti a ricongiungere il papà alla famiglia e quindi, tra virgolette, anche grazie a noi, in questo momento i bambini possono vivere accanto all'amore del loro papà, e questa è una storia che ci ha colpito tanto, soprattutto dal punto di vista umano.
Allora, il progetto SAI qui a Strignano comunque può accogliere fino a 20 persone, quindi mi vorresti raccontare un po' come viene organizzato il percorso di accoglienza, di integrazione per ciascun beneficiario?
Noi facciamo una sorta di distinzione tra adulto e minore, perché quando riguarda i minori vengono subito inseriti nel mondo della scuola, perché fondamentale che loro, ecco, imparino la lingua italiana e soprattutto ricevano una cultura adeguata per poter far sì che loro vivano al meglio qui in Italia. Per quanto riguarda gli adulti, noi ci attiviamo subito anche per quanto riguarda l'imparare la lingua italiana. Infatti loro frequentano il CPIA qui a Nola, dove ecco, frequentano gli adulti la scuola per imparare l'italiano. Poi ci attiviamo ovviamente per quanto riguarda la documentazione, quindi noi abbiamo rapporti continui con questura, prefettura, commissione territoriale, affinché loro possano avere un permesso di soggiorno più a lungo possibile. E poi ovviamente dobbiamo cercare di trovare a loro un lavoro, perché poi devono soddisfare i loro fabbisogni da soli, perché il progetto è comunque a un tempo determinato. Poi dopo noi, ecco, li accompagniamo con mano, ma poi è arrivato un certo punto, loro devono lasciare questa mano e devono vivere da soli. Noi li dobbiamo mettere in condizioni di poter vivere da soli.
Quali sono i risultati più significativi che avete raggiunto fino ad oggi?
Allora, noi abbiamo avuto una risposta molto importante proprio dal mondo del lavoro. Infatti noi ad oggi annoveriamo tra i nostri beneficiari un contratto a tempo indeterminato, altri due contratti di lavoro a tempo determinato e tre tirocini formativi. Quindi dal punto di vista del lavoro noi ci sentiamo pienamente soddisfatti.
Come ti immagini il futuro del progetto? Ci sono nuovi obiettivi magari oppure progetti in vista?
Noi abbiamo dalla nostra che siamo un progetto giovane, infatti siamo nati da, ecco, da poco più di un anno, quindi abbiamo tutto da crescere. E il nostro obiettivo è quello di aumentare i posti dei beneficiari qui all'interno della comunità, prima arrivare almeno a una trentina di beneficiari per poterli poi, ecco, gestire al meglio. Ci sono tanti progetti in vista, tipo vorremmo fare una festa del rifugiato qui all'interno del comune di Sirignano, qui nel periodo estivo, quindi vorremmo organizzare proprio un'attività dove partecipano non solo i nostri beneficiari, ma dove possa partecipare tutta l'intera comunità.
Cosa vorresti che le persone capissero sull'importanza di progetti come il SAI?
Vorrei che le persone capissero che sapere che in un posto, ecco, tipo come l'Italia, ma io potessi avere la speranza che in un posto nel mondo mi potessi accogliere e potrebbe darmi una mano quando io, ecco, ne avessi bisogno, questa è una cosa molto importante. Quindi la gente dovrebbe capire questo, che il progetto SAI non fa altro che dare una mano a persone che in questo momento sono in grave difficoltà, perché ci sono persone che scappano dalla guerra, scappano dalle violenze, dalle persecuzioni. Quindi è un progetto dove le persone si sentono ovattate e protette in questo momento. Forse non tutte le persone sono a conoscenza proprio del progetto SAI, è un progetto tra virgolette poco conosciuto. L'importanza che ha è che possono essere distribuite su tutto l'intero territorio nazionale poche persone in tante comunità diverse. Quindi noi per esempio abbiamo una comunità di circa 3.000 abitanti, ospitare, noi ne abbiamo 20 persone, ma ospitarne fino a 30, anche 40 persone non comportano alcun tipo di danno, anzi possono solo portare tanto bene sia all'animo che alla vita quotidiana. Il SAI rappresenta per noi una possibilità di poter dare una mano e di fare una vera e propria missione umanitaria, però la facciamo con le comodità di casa nostra.
Va bene, ti ringrazio Roberto, sei stato gentilissimo e soprattutto chiarissimo su tutto.
E grazie a voi per l'ospitata, è stato un vero piacere.
Siamo felici di intervistare l'avvocato Pasqualina Picchia, una figura fondamentale all'interno del progetto SAI. Pasqualina si occupa degli aspetti legali e burocratici legati all'accoglienza, come il rilascio dei permessi di soggiorno, la gestione dei diritti dei beneficiari e tutte le pratiche legali necessarie per garantire una corretta integrazione. Grazie per essere qui con noi oggi, Pasqualina, e per aiutarci a comprendere meglio gli aspetti legali di questo importante progetto.
Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di far conoscere innanzitutto il progetto SAI del Comune di Sirignano e poi di spiegare il ruolo dell'operatore legale all'interno del progetto. Il compito dell'operatore legale non si limita soltanto all'assistenza nelle pratiche burocratiche, ma si estende ad un supporto più ampio, ovvero a quello che riguarda la dignità e i diritti di chi si trova in una situazione di vulnerabilità come rifugiati.
Allora, qual è il processo per la richiesta del permesso di soggiorno per i beneficiari del progetto SAI? Più o meno quanto tempo richiede?
Iniziamo col dire che le famiglie ospiti del progetto SAI sono richiedenti permesso di soggiorno per protezione internazionale. Che cos'è la protezione internazionale? È appunto la protezione che viene riconosciuta dallo Stato a un cittadino straniero, questo attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato. Un'ulteriore spiegazione che è doveroso dare è come si ottiene la protezione internazionale. Che cosa succede? Che il cittadino straniero deve presentare domanda allo Stato di accoglienza, in questo caso all'Italia, e l'attore chiave nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è la questura. La questura, qual è il ruolo della questura nell'ambito della presentazione della domanda? Innanzitutto riceve la domanda di protezione internazionale dei richiedenti protezione e formalizza questa domanda. La va a formalizzare attraverso la compilazione del C3 e il fotosegnalamento e rilascia un permesso di soggiorno provvisorio per richiedente protezione internazionale e la trasmette alla commissione territoriale competente. Nel nostro caso, il progetto SAI di Serignano, la commissione territoriale competente è quella di Caserta. Quindi in questa procedura la commissione territoriale di Caserta, nel nostro caso, è l'organo preposto ad esaminare la domanda del richiedente. Quali possono essere le decisioni? Innanzitutto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria se non vi sono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, e poi infine rigettare la domanda.
Quindi cosa accade nel caso in cui alle famiglie venga rifiutata la richiesta di protezione internazionale? Quali sono magari le soluzioni legali e i passi successivi che il progetto adotta per supportarle?
Contro la decisione, quindi il rigetto della domanda da parte della commissione territoriale, si presenta ricorso al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte di Appello, in cui ha sede la commissione territorialmente competente. Nel nostro caso noi presentiamo ricorso al tribunale di Napoli. Il ricorso va a sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e quindi praticamente viene ad essere revocato il decreto di espulsione. Una volta ottenuta la sospensiva del procedimento, si ritorna in questura e si richiede di nuovo il permesso di soggiorno, sempre per protezione internazionale.
Qual è il ruolo dell'avvocato nel supportare le famiglie e i beneficiari durante il percorso di integrazione? Ci sono problematiche legali comuni che affronti spesso con i beneficiari nel progetto SAI?
I compiti principali dell'operatore legale all'interno del progetto SAI e principalmente all'interno dell'integrazione delle famiglie è innanzitutto l'accompagnamento delle famiglie in questura, la gestione dei rapporti con la commissione territoriale, la preparazione all'audizione alla commissione territoriale, in quanto rappresenta un momento fondamentale per il riconoscimento dello status di rifugiato, e poi l'orientamento alla tutela giurisdizionale. Quindi tutela dei diritti e informazioni sono un aspetto centrale del lavoro dell'operatore legale. Vengono informati i beneficiari del progetto SAI che è consentito esercitare attività lavorativa una volta trascorsi 60 giorni dal permesso provvisorio, accedere al Servizio Sanitario Nazionale, quindi preparare tutta l'istruttoria per quanto riguarda l'esenzione, in quanto loro godono di un'esenzione per la Regione Campania chiamata E07, e vengono istruiti i beneficiari per seguire dei corsi di lingua e dei corsi di formazione.
Ti ringrazio tantissimo Pasqualina, sei stata super chiara e grazie mille.
Grazie a voi, e concludo stabilendo che il compito dell'operatore legale va oltre l'aspetto tecnico, poiché è anche una responsabilità sociale. Vi ringrazio, arrivederci.
Insomma, dopo tutto questo tempo di intervista, tocca a me presentarmi. Mi chiamo Anastasia Dronnikova e sono la mediatrice culturale del progetto SAI qui a Serignano. La mia storia personale si intreccia profondamente con il lavoro che svolgo. Sono ucraina e, come molti dei beneficiari che accogliamo, anch'io ho vissuto l'esperienza di dover lasciare il mio paese a causa della guerra. Nel 2014 sono scappata dalla mia terra natale, portando con me il peso della perdita, ma anche la speranza di un futuro migliore. Questo mi ha permesso di sviluppare una profonda empatia verso le persone che incontriamo ogni giorno, perché capisco cosa significa lasciare tutto per ricominciare da zero. Nel mio ruolo parlo russo, ucraino e inglese, ma non nascondo che ci sono delle sfide linguistiche. perché la maggior parte delle famiglie ospitate parla arabo. Quando le parole non bastano, ci affidiamo ad interpreti esterni, soprattutto per momenti chiave come la firma del contratto di accoglienza. Tuttavia, ciò che conta di più non è soltanto capirsi con le parole, ma creare un clima di fiducia e comprensione reciproca. Ogni pomeriggio lo dedico ai ragazzi ospitati nel progetto, aiutandoli con il dopo scuola. Questo non è soltanto un momento per studiare, ma anche un'occasione per costruire fiducia ed incoraggiarle ad affrontare le sfide scolastiche. L'istruzione qui in Italia, insomma, lo sappiamo, è molto diversa da quella del loro paese di origine, spesso è molto più impegnativa e soprattutto richiede un grandissimo adattamento. Quindi per me vedere ragazzi come Sulen, Omar, Bashir ed Eros, che sentirete tra poco, impegnarsi, insomma, prendere bei voti e cercare di essere al passo con i compagni è proprio una grandissima soddisfazione. Ogni giorno sicuramente è una lezione di vita. Questo perché? Perché questo lavoro mi insegna quanto sia importante accogliere le diversità, valorizzarle e soprattutto trasformarle in opportunità. Per me sicuramente essere parte del progetto SAI non è soltanto un lavoro, ma proprio un percorso personale che sto svolgendo, un percorso personale ed umano che mi permette di restituire un po' forse di quel supporto che anch'io ho ricevuto quando ne avevo più bisogno. Vi ringrazio tantissimo per avermi sentita e soprattutto adesso possiamo continuare con la nostra intervista, con il nostro podcast e passare alla figura professionale successiva dello staff del progetto SAI Sirignano. Adesso tocca a Raffaella Bencivenga, operatrice sociale e responsabile del corso di italiano del progetto SAI. Raffaella non solo gestisce il corso di lingua, ma svolge anche un ruolo fondamentale nell'accompagnare i beneficiari a tutte le visite mediche necessarie, supportandoli in un aspetto essenziale, insomma, della loro integrazione. Raffaella, grazie per essere qui con noi e per raccontarci del tuo lavoro e soprattutto delle tue esperienze.
Buonasera.
Senti Raffaella, puoi raccontarci come è strutturato il corso di italiano che gestisci e come risponde alle necessità dei beneficiari?
Allora, il corso di italiano è strutturato su 15 ore settimanali, distribuite in modo da alternare momenti di lezione teorica e esercitazioni pratiche. I beneficiari provengono principalmente da paesi arabi e dal Kosovo. Il programma è pensato per rispondere alle loro necessità immediate, come comunicare nelle quotidiane situazioni quotidiane, orientarsi nel contesto sociale e lavorativo italiano e accedere ai servizi essenziali. L'obiettivo principale è fornire loro strumenti concreti per vivere e integrarsi al meglio.
Quali sono le principali difficoltà linguistiche che i beneficiari incontrano nell'apprendere l'italiano, considerando comunque le diverse lingue di origine?
Allora, le principali difficoltà riguardano la comprensione e la produzione orale, soprattutto per chi non conosce l'alfabeto latino. Gli arabi, ad esempio, trovano particolarmente impegnativi i suoni italiani che non esistono nella loro lingua madre, mentre i beneficiari kosovari hanno generalmente meno difficoltà a livello, insomma, fonetico, ma possono avere lacune grammaticali. Inoltre, la differenza culturale e l'ansia di comunicare possono inizialmente ostacolare l'apprendimento.
Vorresti raccontare in che modo il corso di italiano contribuisce all'integrazione sociale e culturale dei beneficiari nel contesto italiano?
Allora, imparare l'italiano è fondamentale per l'integrazione, permette ai beneficiari di sentirsi parte della comunità e di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. La lingua è il primo strumento per stringere relazioni, trovare lavoro, interagire con le istituzioni e soprattutto sentirsi meno isolati. Attraverso il corso cerchiamo non solo di insegnare la lingua, ma anche di trasmettere aspetti della cultura italiana che li aiutano a orientarsi e a sentirsi più a casa.
Quindi, insomma, ci sono attività pratiche oppure esercitazioni che di solito usi per rendere il corso di italiano più coinvolgente e funzionale?
Sì, le attività pratiche sono una parte centrale del corso, organizziamo simulazioni di situazioni reali, come fare la spesa, prenotare una visita medica o chiedere informazioni in un ufficio. Inoltre usiamo materiali autentici come volantini, menu e orari dei mezzi pubblici per esercitarci nella lettura e nella comprensione. Quando è possibile proponiamo anche le uscite didattiche sul territorio, che sono un'occasione preziosa per mettere in pratica quanto insomma hanno appreso in classe e conoscere meglio l'ambiente in cui vivono.
Oltre al supporto linguistico, io so che ti occupi anche dell'accompagnamento dei beneficiari alle visite mediche. Puoi raccontarci come gestisci questo aspetto e quali sono le principali difficoltà che i beneficiari affrontano?
Sì, spesso accompagno i beneficiari alle visite mediche, soprattutto quando ci sono insomma barriere linguistiche o difficoltà a comprendere il funzionamento del sistema sanitario. Prima ad ogni visita preparo i documenti necessari e spiego ai beneficiari cosa aspettarsi, in modo che si sentano meno ansiosi. Le difficoltà principali riguardano la lingua, poiché molti beneficiari non parlano italiano e il personale medico non sempre ha interpreti a disposizione. Inoltre i tempi di attesa e la complessità burocratica possono essere frustranti per chi non è abituato al sistema.
Spesso le persone insomma che accogliamo provengono purtroppo da situazioni in cui l'accesso alle cure mediche non è garantito, quindi tu come li supporti nell'affrontare il sistema sanitario italiano?
Allora, il mio ruolo è quello di essere una guida, spiego loro come funziona il sistema sanitario italiano, dalla scelta del medico di base alla prenotazione di visite specialistiche. L'aiuto a capire quali documenti servono, come richiedere prestazioni sanitarie e in caso di emergenza come comportarsi. Durante le visite insomma faccio un po' da ponte linguistico e culturale, cercando di mediare eventuali incomprensioni tra i beneficiari e il personale sanitario. L'obiettivo è renderli sempre più autonomi affinché possano gestire in futuro quelle situazioni in modo indipendente.
Allora, per caso c'è qualche esperienza che ti ha particolarmente colpito oppure che ti ha fatto sentire che il tuo lavoro sta facendo comunque la differenza per i beneficiari del progetto?
In particolare sì, c'è stato il caso di questa ragazza con due bambini piccoli, molto piccoli. Lei proveniva dalla Tunisia e ahimè purtroppo insomma è stato un caso di tubercolosi che comunque insieme con tutta l'equipe abbiamo gestito bene e insomma questo mi ha colpito un po' di più rispetto insomma a tanti altri casi.
Va benissimo, ti ringrazio Raffaella, grazie.
Grazie a te.
Ed infine l'ultima figura professionale che oggi ci ha riuscito a dedicare un poco del suo tempo è l'assistente sociale del progetto, Carmen Cammisa. Carmen ricopre un ruolo fondamentale lavorando quotidianamente per supportare le famiglie e i minori accolti, guidandoli nel percorso di integrazione e soprattutto aiutandoli a superare quelle che sono le difficoltà di fronte a cui si trovano. Grazie al suo impegno, il progetto riesce a costruire legami forti tra i beneficiari e la comunità. Carmen, potresti raccontarci quali sono i tuoi compiti principali come assistente sociale all'interno del progetto SAI?
Come assistente sociale, il mio ruolo è centrale nel garantire un'accoglienza efficace e rispettosa delle esigenze dei beneficiari. Mi occupo di creare un piano personalizzato per ogni famiglia o individuo che tenga conto delle loro necessità specifiche, come l'accesso ai servizi sanitari, scolastici e lavorativi. Coordino anche le attività con lo staff multidisciplinare e monitoro costantemente il loro percorso di integrazione. Inoltre fornisco supporto psicologico e pratico, accompagnandoli nei momenti di difficoltà e orientandoli verso una maggiore autonomia.
Carmen, come riesci a bilanciare il supporto ai beneficiari con le esigenze burocratiche e organizzative del progetto?
Allora, bilanciare questi due aspetti richiede organizzazione e flessibilità. Dedico momenti specifici della giornata alla gestione delle pratiche burocratiche, come la redazione di relazioni o la gestione dei documenti, e riservo il resto del tempo all'ascolto e al supporto diretto dei beneficiari. È fondamentale mantenere un dialogo aperto con tutto il team per ottimizzare le risorse e distribuire al meglio i carichi di lavoro. Inoltre, cerco sempre di ricordare che dietro ogni pratica c'è una persona e questo mi aiuta a non perdere di vista il valore umano del mio lavoro.
Quali sono le maggiori sfide che magari incontri continuamente nel tuo lavoro?
Allora, una delle sfide principali è quella di affrontare le difficoltà linguistiche e culturali che possono creare incomprensioni o rallentare i processi di integrazione. Un'altra difficoltà è legata proprio alla complessità burocratica del sistema italiano, che a volte può risultare frustrante sia per i beneficiari sia per noi operatori. Infine, gestire le aspettative dei beneficiari che spesso arrivano con speranze molto molto alte richiede un grande equilibrio. Bisogna incoraggiarli senza alimentare false illusioni.
Va benissimo, ti ringrazio Carmen. Allora, vorrei concludere questa prima parte dell'intervista con Concetta Russo, la responsabile unica del procedimento del progetto SAI nel comune di Sirignano. Concetta ha il compito di supervisionare quel che è il lavoro di tutti gli operatori coinvolti nel progetto, quindi garantendo che ogni fase venga svolta in maniera efficiente e soprattutto che i beneficiari ricevano il supporto necessario. Concetta, ti ringrazio per essere qui con noi e per condividere con noi quella che è la tua visione e del tuo ruolo nel progetto. Come prima domanda ti vorrei chiedere, come descriveresti il tuo ruolo come responsabile unica del procedimento all'interno di questo progetto e soprattutto come riesci a coordinare il lavoro con le diverse figure professionali coinvolte?
Il mio ruolo da responsabile ha il compito di fare da perno fra il servizio centrale del Ministero e l'Associazione Arcipelago. Supervisiono il progetto e preparo gli atti richiesti come da procedimento. La coordinazione con le altre figure avviene attraverso incontri settimanali dove si concentrano i resoconti e l'organizzazione delle cose da fare.
Magari mi potresti raccontare soprattutto le principali sfide che affronti nel supervisionare l'attuazione del progetto e come fondamentalmente riesci a gestire tutto questo?
Vere e proprie sfide non le ho dovute affrontare, a parte trovare il revisore dei conti, perché il progetto è coordinato 24 ore su 24 da persone capaci e volenterose. Hanno affrontato loro le vere sfide, fra culture diverse da gestire e i problemi che possono nascere su un territorio comunque sconosciuto per chi arriva qui.
In che modo lavori a stretto contatto con gli altri operatori per assicurarti che i beneficiari ricevano il supporto adeguato in tutte le aree, quindi insomma dall'istruzione fino ad arrivare alla salute?
Come ho già detto, attraverso riunioni di monitoraggio settimanali dove il coordinatore mi aggiorna di qualsiasi cosa e se ci sono dei problemi loro con grandi capacità e conoscenze trovano sempre una soluzione. Io sono sempre disponibile telefonicamente e se loro hanno bisogno sanno bene che ci sono. Il servizio centrale organizza dei monitoraggi attraverso la consulenza di figure specifiche e le posso assicurare che quando sono avvenuti la squadra ha ricevuto solo complimenti.
Allora, il progetto comunque è un progetto abbastanza giovane, già l'abbiamo detto più volte, è nato nel maggio del 2023, quindi quali sono stati magari i principali passi iniziali per far partire il progetto e soprattutto tu personalmente come hai visto evolversi la situazione da allora?
Il primo passo è stato trovare degli alloggi con tutti i requisiti richiesti per legge e per ospitare ovviamente i beneficiari. Se in queste case mancava arredo oppure un elettrodomestico, gli operatori si sono preoccupati di acquistarli, stando attenti perfino ai costi. Poi, arrivate le famiglie, si è provveduto a collocarle e a soddisfare ogni loro esigenza, da quella burocratica a quella di salute. Quindi il progetto non solo si è evoluto, ma ha raggiunto in poco tempo il regime giusto per farlo proseguire, fino a raggiungere l'obiettivo di far insediare in tutto e per tutto i beneficiari sul territorio di Sirignano.
Invece, per quanto riguarda ad esempio il monitoraggio, per quanto riguarda il progresso dei beneficiari del progetto, quindi sia dal punto di vista magari sociale che quello legale, come avviene quello?
Il monitoraggio lo esegue l'arcipelago stesso attraverso varie figure professionali specifiche, ma come ho già detto il servizio centrale anche segue degli incontri conoscitivi con i beneficiari su qualsiasi cosa, dalla vita sociale alla salute, l'istruzione, loro comunque si tengono informati per capire che, se il progetto funziona o dove stiamo sbagliando, ma fortunatamente non stiamo sbagliando in niente.
Tu personalmente come lo vedi il futuro del progetto? Insomma, quali sono gli obiettivi futuri per il progetto SAI Serignano e soprattutto come pensi possa evolversi per rispondere ancora meglio, insomma, a quelle che sono le esigenze dei beneficiari, in quanto lo scopo, insomma, del progetto è proprio questo, abbiamo visto.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di far sentire a casa finalmente i beneficiari, quindi trovare un lavoro e una dimora. Devono finalmente riuscire a vivere e non più a sopravvivere, rispettando ovviamente sempre le loro culture e le loro origini.
Grazie Concetta, sei stata davvero gentile, ti ringrazio.
Grazie a voi per l'invito e per il supporto nel far conoscere il progetto SAI.
A questo punto termina la prima parte del podcast dedicato al SAI di Serignano. Innanzitutto vorremmo ringraziare Anastasia Dronikova che ha curato le interviste. In questa prima parte abbiamo ascoltato Roberto Minieri, coordinatore del progetto, l'avvocato Pasqualina Pecchia, l'operatrice legale, la stessa Anastasia Dronikova, mediatrice culturale, Raffaella Bencivenga, che è l'operatrice sociale nonché educatrice e insegnante di italiano, l'assistente sociale Carmen Cammisa e in chiusura la RUP del progetto, ovvero la responsabile unica del procedimento, l'architetto Concetta Russo. Radio Shamal vi invita ad ascoltare la seconda parte del podcast che potrete già trovare in questa stessa piattaforma oppure sul sito internet www.radioshamal.it.